Bene, allora intanto chiedo se vi sono, su quanto abbiamo finora sentito, se vi sono, come sarebbe auspicabile, domande, richieste d'approfondimento e commenti. Allora, prego, in fondo, forse conviene venire qua e utilizzare il microfono, o ci sono microfoni volanti? Microfono volante, allora, là in fondo.
I have a question for Mr. Priestley. Before you said that one of the requirements to join Europe is to have a functioning parliament. What I want to know is if you think that when other countries require these institutions to be as good as we pretend they are to join Europe, if we check closely enough if this country meets the requirements for their institutions.
Julian.
I think there is a bit of a danger that we have slightly lowered the scrutiny that the Union makes about the quality of democracy in candidate countries. There are certain obvious things that any country, aspirant country, does. They have to have elections, and the elections have to be fair, and that they have to respect a certain number of ground rules which have been set up by international organizations such as the OSCE, etc. But I think that a functioning democracy requires a number of things, and it's clearly linked, I think, with issues of financial probity and corruption. And there I think that the sad experience is that the two member states who joined in January 2007 have certain issues there, which we knew about. And let's not pretend that it's suddenly a surprise. We knew about it, but nonetheless, in the end, we gave them, as we would say in English, the benefit of the doubt. And you've got to judge these things quite carefully, because the prospect of membership is a very powerful element for reform. That countries will make serious reforms because they have a perspective for membership. But I think that we had, in the case of both Bulgaria and Romania, more so in the case of Bulgaria, as it turns out, borderline cases, where although they had elections, and the elections were free, and they have parliaments, but clearly there is something wrong with their governance, where corruption plays such a widespread role, which can undermine the quality of their democracy. That, however, does not mean to say that when future countries apply, that we should say, well, simply because we have in the past been a little too tolerant, we should continue being too tolerant. I think we should be even more insistent, and we should be very firm with existing member states, and I'm not just talking about new member states, but existing member states, even founding member states, if we perceive that there are threats to democracy and human rights in those member states. Part of being in the European Union means that the notion of there being domestic no-go areas for Europe is out of the window. Now, if there are human rights violations in Britain, then that is a legitimate subject for the institutions of Europe, all the institutions of Europe, to take action on. And we should be very severe on ourselves, because we say we're severe for people wanting to join, and we're also severe, we should be severe, in our agreements and relations with third countries.
Bene, altre domande o interventi, questioni?
Salve, Giorgio Bartoli, sono una delle partecipanti alla Summer School. E volevo fare una domanda, forse indirizzata maggiormente alla professoressa Rossi. Mi sarebbe piaciuto sentire il parere anche dell'onorevole Baron Crespo, ma forse ha lasciato la sala, non lo so. E, è da alcuni mesi oramai che i media ed alcune organizzazioni politiche stanno convincendo e spingendo i partiti politici europei a presentare qualche nome di potenziali candidati alla Commissione europea. E alcuni partiti l'hanno già fatto, altri sono più reticenti a riguardo. Mi riferisco in particolare al Partito Socialista Europeo. E un autorevole quotidiano tedesco di recente ha pubblicato un articolo in cui si sostiene che in realtà i partiti europei si sarebbero già accordati per quanto concerne le prossime cariche delle principali istituzioni europee. In particolare, poiché il Partito Popolare Europeo rappresenta il più importante partito nel Parlamento Europeo, avrebbe scelto di ricandidare Barroso, e il Partito Socialista Europeo, che è il secondo partito per importanza in Europa, appoggerebbe il Partito Popolare Europeo, poiché gli sarebbe stato concesso di poter scegliere il prossimo presidente del Parlamento Europeo. In particolare è stato fatto anche il nome di Jerzy Buzek, un polacco. Naturalmente Schulz ha smentito assolutamente questa notizia, ma che si tratti di realtà o di fantapolitica, resta il fatto che la scelta delle principali cariche nelle istituzioni europee oggi avviene a porte chiuse, e sembra che non ci sia una grande volontà di cambiamento in questo senso. Allora volevo chiedere se mi sbaglio o se effettivamente questa mia opinione è condivisa.
Allora, sicuramente non si sbaglia. C'è tutta una serie di anomalie in questa procedura. A parte quella che rileva lei, è il fatto che queste cose si decidano a porte chiuse. Poi in teoria il Parlamento di oggi non potrebbe scegliere la Commissione di domani, dovrebbe essere il Parlamento di domani a scegliere la Commissione di domani. C'è inoltre intrinseco al Parlamento europeo una forma di consociativismo, per cui il Parlamento si comporta come, questo anche lo possiamo capire proprio in virtù della sua storia, si comporta a volte come l'istituzione assediata, il Parlamento contro tutti gli altri, e in questo senso c'è molta coesione in realtà, non c'è un vero antagonismo. L'antagonismo che ci può essere tra i due principali gruppi politici europei, che non sono nemmeno purtroppo dei veri partiti politici europei, forse proprio per questo, è molto light, è molto soft paragonato a quello che c'è invece all'interno dei parlamenti nazionali. Quindi non c'è, lo diceva anche prima Giulia, non c'è una vera contrapposizione sulle politiche, così come non c'è di fatto una vera contrapposizione sui candidati. Questa è una delle anomalie appunto che potrebbero essere corrette come? Sicuramente con dei veri partiti politici che si facciano la guerra sui candidati, e che il candidato del partito X, ma del partito in quanto tale, non del gruppo politico di oggi, cioè il signor Schulz certo esprime qualcosa, ma in teoria la Commissione la deve decidere dopo le elezioni il nuovo Parlamento europeo. Quindi senz'altro lei ha messo il dito nella piaga.
Sì, do una risposta anch'io, perché il vostro presidente di questo momento, cioè sono anche membro della presidenza del Partito del Socialismo Europeo. E quindi quello che è stato sollevato è un tema molto importante. Intanto questo, diciamo, intanto al momento non esiste alcun tipo di accordo che viene detto, e in realtà non esiste neanche una candidatura alla presidenza della Commissione Europea. Nel senso che quello che si sta determinando è una cosa molto semplice da parte di una parte, almeno finora, del Partito Popolare Europeo, cioè quello di proporre che chi c'è adesso resti. Non so se c'è Santagnello in sala, rappresentante della Commissione Europea, il mio parere personale è che il Presidente Barroso sia una sciagura per l'Europa, lo dico evidentemente sotto la mia responsabilità, e quindi non è il, cioè, credo che sia il peggior Presidente della Commissione Europea, diciamo, che abbiamo conosciuto, almeno diciamo così a memoria d'uomo. Ma in realtà non è una vera e propria candidatura, è una facile indicazione, peraltro io trovo anche abbastanza deplorevole dal punto di vista della qualità, in qualche modo continuità istituzionale. Secondo, è vero che nella storia, almeno degli ultimi vent'anni, quella che io ricordo, sono stati fatti accordi sempre di più dopo le elezioni europee. Anche perché questo per il Parlamento europeo è essenziale, perché evidentemente è il nuovo Parlamento che elegge. E poi perché il meccanismo di selezione, in qualche modo, di determinazione del Presidente della Commissione europea è un meccanismo che era fino a poco tempo fa praticamente esclusivamente intergovernativo, continua ad essere fortemente così, e quindi i rapporti di forza oggi in Europa, dal punto di vista dei governi, sono rapporti di forza, a mio modo di vedere purtroppo, però abbastanza chiari a favore del Partito Popolare Europeo. Ma diciamo, sempre di più c'è stato in qualche modo un peso crescente, non soltanto dal punto di vista formale ma anche sostanziale, del Parlamento nella determinazione della Commissione Europea. Io vado molto fiero di una cosa che ho fatto quando ero parlamentare europeo. Io fui il, Julian se lo ricorda, fui il relatore, anzi correlatore, perché eravamo in tre, della riforma del regolamento del Parlamento europeo dopo il trattato di Maastricht, per permettere, diciamo, la sua entrata in vigore. E per esempio ci inventammo il meccanismo delle audizioni dei candidati commissari con tanto di pagelle, quella cosa che poi portò alla bocciatura di Buttiglione e di altro. Quella fu un'invenzione del Parlamento europeo, una cosa che inventammo in realtà, che non permette al Parlamento europeo di decidere chi sono i commissari, ma permette di stabilire in una certa misura un rapporto di maggiore attenzione, in qualche caso potremmo persino dire di dipendenza, almeno questo era l'obiettivo della futura Commissione rispetto al Parlamento stesso. Sul tema sostanziale, io penso, peraltro, come dire, anche oggetto questo di discussione, di battaglia politica, che quello che lei auspica sarebbe necessario che avvenisse, cioè sarebbe necessario che le elezioni europee diventassero effettivamente elezioni di organi comuni e non, come sono adesso, elezioni in ogni paese dei propri rappresentanti al Parlamento europeo, punto, basta. Cioè, quindi occorrerebbe introdurre sempre di più un elemento europeo, un elemento comune. Quindi diciamo questo oggetto di battaglia politica, ma come dire, io sono un federalista europeo, quindi diciamo per me è un tema essenziale, siamo ancora un pochino distanti rispetto a questo. È importante un'altra cosa però, e questo vi invito a monitorare anche quello che accadrà nei prossimi mesi, e cioè che i partiti politici europei e i partiti politici nazionali presentino effettivi programmi. Nel senso che io non concentrerei l'attenzione soltanto, che è ad oggi più simbolica che reale, sulla indicazione di un candidato alla Presidenza della Commissione Europea. Consiglio di prestare grande attenzione a quali sono i programmi, anche perché con l'aumento dei poteri del Parlamento Europeo e un suo ruolo in molte materie decisivo, questo diventa un tema importante. Fino ad oggi in sostanza abbiamo avuto prima 15, poi 25, rischio che siano 27, campagne elettorali nazionali, incentrate essenzialmente su temi nazionali, ma i parlamentari andranno a far parte di gruppi politici, in Italia peraltro questo è oggetto di discussione, e parteciperanno alla presa di decisioni su questioni essenziali. E quindi da questo punto di vista vi invito a monitorare. Posso dire che il PSE sta facendo uno sforzo grandissimo di elaborazione per la prima volta di un vero programma elettorale. Mi auguro che questo sia anche il caso degli altri. L'ultima considerazione è questa sul consociativismo nel Parlamento europeo. Bisogna vedere dov'è il punto giusto. Il Parlamento europeo, per la procedura di codecisione, deve votare in seconda lettura e per tutti i pareri conformi a maggioranza assoluta dei propri membri. Quindi il Parlamento europeo, per poter avere un peso, in molti casi deve riuscire ad avere un accordo che coinvolga settori ampi del Parlamento e sicuramente i due principali gruppi politici. Altrimenti semplicemente non può dire la propria quando si trova in contrasto col Consiglio, il che capita sempre, diciamo così o quasi sempre, nella procedura di codecisione. E per come è fatto il Parlamento europeo, peraltro è persino scritto nel regolamento del Parlamento europeo che tutti gli incarichi, per esempio presidenti di commissione, vicepresidenti, presidenti di delegazione, devono essere ripartiti tra i gruppi su base proporzionale. È persino scritto nel regolamento, quindi non è una cattiva pratica, è come dire una tradizione consolidata che ha un senso, perché trattasi di elezioni di persone che vanno a ricoprire evidentemente incarichi istituzionali. Altra cosa invece è vedere se e come si determinano maggioranze politiche, quindi che coinvolgono più gruppi, nel voto di questioni essenziali. E per esempio in questa legislatura questo è accaduto in maniera più forte e anche un pochino più chiara di quanto non sia avvenuto in passato. Per esempio vi sono stati voti e scontri politici e dove per esempio il gruppo di maggioranza relativa, che è il Partito Popolare Europeo, ha perso moltissimi scontri politici, per esempio su questioni che riguardavano le questioni sociali e ambientali e anche sulle questioni dei diritti, perché si è determinato un altro tipo di maggioranza, che quindi più politica, basata spesso su un'alleanza tra socialisti, liberali e verdi, e quindi tutt'altro che consociativa. Quindi questo credo sia un po' il quadro, non so se altri. Julian.
Just 3 points. First is, the European elections are 10 months away. Whereas it's perfectly normal that there should be press speculation and that individual politicians should comment on who might be the next president of the Commission, I hope that those who will actually have to take that decision institutionally, and particularly that means governments who have to put a name to the post, will respect the rules of the game. And I was a little bit concerned that the President of France, and hence President of the Union, seemed to be indicating that his mind was made up in favor of Mr. Barroso before in a press conference, actually in the European Parliament building, 10 months before the actual election campaign. So I think we have to be careful, and governments should be reserved, if only because at the moment Mr. Sarkozy may imagine that the results will lead to one kind of majority, but who can genuinely predict what the result will be in 10 months' time? The second thing is that there was a danger with the timing of the entry into force of the Lisbon Treaty. If there hadn't been an Irish referendum, that you would have had to nominate the President of the European Council and the High Representative, effectively the Minister for Foreign Affairs, in January of this year. And clearly, it would have been unreasonable to imagine that those two appointments could have been made in isolation of the appointment of the President of the Commission, and therefore there would be more or less a formal understanding which would prejudice the outcome of the European elections in favor of Mr. X or Mrs. Y. Because of the accident in Ireland, that particular timetable problem is not going to be one, and I think we should insist, as far as possible, that people respect the timetable, which is the name that the candidate comes forward, taking into account election results, because that's what the heads of government, all of them, agreed to when they agreed to the text of the Lisbon Treaty. And I think that the The final point is this. Should we then go to having the parties, the European political parties, putting forward their candidate before the elections, so that you try to transform our European elections into a quasi-presidential election? The PPE might say Mr. Barroso or Mr. Juncker, and the Socialists might say Mr. Rasmussen or who else, as the candidate who they would support for the presidency of the Commission if they are the leading group in the Parliament after the election. It may be that that's a good way forward. I just have some doubts as to what the electors would make of all that. Would that really mobilize electors? I mean, I'm just taking the example of the country I know best. I'm not sure if I went around the streets of my town, which is Plymouth in the southwest, and I said these elections are really important because it's either going to be Mr. Barroso or Mr. Rasmussen, they would think that I'd come from another planet. I mean, that you would have to spend so much time explaining who on earth these two gentlemen were. I think you'd probably better concentrate on the elections, on the policies, and the matters which people care about, which are social Europe, environment, etc., rather than try to artificially inject personalities into the election.
Altre questioni? Prego. Microfono. Poi daremo la parola al senatore Di Giovan Paolo dopo questa domanda e risposta e poi continueremo con il dibattito. Prego.
Salve, mi chiamo Cono Giardullo e sono studente di giurisprudenza a Ferrara. Mi sono accorto che sia, è una domanda per la professoressa Rossi, sia la professoressa che il presidente Crespo stamattina parlano del trattato di Lisbona come un trattato già ratificato, sembra almeno, che non è ancora un trattato ratificato, ma come se ormai lo fosse. Nel corso di diritto dell'Unione Europea, nelle nostre università, noi studiamo ancora i vecchi trattati e si guarda il trattato di Lisbona come un trattato che non sarà mai ratificato o qualcosa del genere. Il presidente Crespo stamattina, se non ho capito male, diceva che ora si aspettano le risposte di Svezia, Repubblica Ceca e Germania e dopo che 26 dei 27 stati avranno ratificato il trattato, si ci aspetta quantomeno che l'Irlanda chieda all'Unione Europea cosa fare per andare avanti. Allora, la mia domanda è questa. Fra poco ci sono le nuove elezioni, il Trattato di Lisbona comunque prevede nuove norme. Qual è il modo in cui, dato che il Trattato di Lisbona deve essere ratificato all'unanimità, qual è il modo in cui Dublino potrebbe risolvere la questione? Rifacendo un nuovo referendum, in che modo si potrebbe risolvere la questione? Dato che sembra ormai compromessa, almeno su quel fronte.
Allora, io non ho mai detto che Lisbona è in vigore, semplicemente Lisbona costituisce un trend, visto che si parlava di uno sviluppo dell'equilibrio istituzionale, non si poteva non dire cosa succederebbe se Lisbona entrasse in vigore, anche perché poi l'esperienza dimostra che anche i trattati falliti, pensiamo al progetto di Spinelli, che non è mai diventato un trattato, però è rimasto lì e alla fine quelle idee girano e poi sono state riprese pezzo per pezzo nelle varie revisioni. Quindi Lisbona è comunque, anche perché Lisbona è un po' una brutta copia del trattato costituzionale, ma queste idee, questi sviluppi istituzionali rimangono nel dibattito, anche se Lisbona non entrasse in vigore. Non sono un esercizio di un professore universitario che si mette lì e fa una teoria, sono comunque dei trattati che hanno avuto un importante numero di ratifiche, una convenzione e due conferenze intergovernative alle spalle, quindi sono comunque pesanti. Detto questo, ovviamente, essendoci l'unanimità per l'entrata in vigore di ogni modifica del trattato, se l'Irlanda non rifà un referendum ed è necessario che lo rifaccia per la sua propria Costituzione, questo trattato non può entrare in vigore. Ci sono poi altre ipotesi, ma sono veramente ipotesi molto pesanti, probabilmente non sono realistiche. Certo è che, a mio avviso, so che qui Julian Presley non è della stessa idea, a mio avviso se non si arriva a una ratifica di questo trattato scoppia veramente una crisi forte e lì si potrebbe cominciare a pensare veramente alle integrazioni differenziate, con tutti i rischi che questo comporta.
I mean, the formal situation is absolutely clear. If 27 member states don't ratify the treaty doesn't come into effect. And I think we have to be careful. We have to be careful because we mustn't give the impression that basically these remote institutions have decided that that treaty comes into force whatever the people think. So it happens that for this treaty, unnecessarily, formally, the Irish decided to have a referendum, the only member state. The others have quite frankly decided that, but even though it was practically the same treaty, that those who promised referendums for the constitution were not going to make the same mistake twice. But the Irish, because it's now become a tradition, accepted to have a referendum, and with a normally positively pro-European population, were relatively confident, despite the upset that they'd have over the Nice Treaty. What you've got to be careful as well is that it's people saying, well, it's only Ireland, i.e. we wouldn't dare treat the French like this, or the Germans, or the British, or the Italians, but because it's Ireland, we can bludgeon them over the head, and eventually they will do the decent thing and seek an alternative status within the European Union if they can't get through a second referendum. And I think we have to be very careful because I don't think that the 26 member states would be unanimous in that sort of heavy-handed approach to the Irish. And the Irish themselves are, as any British person will tell you, extremely bloody-minded. And so I think we have to tread very, very carefully, and we have to give them the time, even though it's inconvenient, we have to give them the time to take their own steps to make an attempt to try to ratify the treaty. Now, that means waiting 18 months or so. That's regrettable, but it's preferable to the alternative, which is a failed second referendum.
Bene, in ogni caso, quindi, è importante che il governo e le autorità irlandesi indichino quale strada intendano seguire. Evidentemente, credo che spetti a loro innanzitutto l'onere della prova.